Newsline Sera.
Le 18.45, buonasera, bentrovati da Tommaso Carmignani. L'appuntamento con l'informazione regionale a cura della redazione di Controradio. In primo piano la cronaca ed in particolare quello che è accaduto questa mattina a Lucca, nella frazione di Monte Carlo, dove un'esplosione dovuta probabilmente ad una fuga di gas ha provocato il crollo di un'abitazione. Una donna di 71 anni rimasta sepolta dalle macerie è stata estratta viva dopo ore di lavoro dei vigili del fuoco. I soccorritori erano riusciti a mettersi in contatto con lei già da fine mattinata, quando si è verificata l'esplosione. Da quanto ricostruito con la donna al piano terreno dell'abitazione, c'era anche il marito di un anno più giovane, dato però per disperso. Estratto vivo e portato in codice rosso in ospedale, un altro occupante della casa, 46 anni, che abitava da solo nell'appartamento al piano superiore della casa interessata dall'esplosione. Ci sono poi 4 feriti definiti lievi, una donna e i suoi figli di 9 e 12 anni e sua madre, che si trovavano nella casa attigua a quella interessata dal crollo. Hanno riportato un trauma cranico e qualche contusione. A dare notizia del salvataggio della donna è stato il presidente della regione toscana Eugenio Giani. La 71enne estratta dalle macerie è stata portata in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Cisanello di Pisa. Secondo quanto spiegato, avrebbe ustioni su circa il 70% del corpo. Sull'ipotesi di realizzare un CPR in Toscana non siamo d'accordo e ci contrapponiamo a questa scelta. Abbiamo sempre chiesto una maggiore attenzione a un'accoglienza diffusa e inclusione. Non crediamo che servano altri luoghi di detenzione. Da 30 anni la destra continua a trattare il fenomeno dell'immigrazione in maniera emergenziale, mentre strutturale richiede una visione delle politiche ben più adeguate anche per le comunità. Lo ha detto la segretaria del PD Elly Schlein a margine di un'iniziativa elettorale a Campi Bisenzio a sostegno del candidato sindaco Leonardo Fabbri. Sentiamola.
La mia opinione è quella già espressa dal presidente della regione Giani e dal nostro segretario regionale Emiliano Fossi, e cioè che noi non siamo d'accordo e quindi ci contrapponiamo a questa scelta. Abbiamo sempre chiesto una maggiore attenzione verso una accoglienza diffusa. Tutto quello che sta facendo il governo sulle politiche migratorie porta a rimettere in pista i famosi decreti sicurezza che erano stati già in più parti criticati e diciamo censurati dalla Corte Costituzionale. Noi crediamo nell'accoglienza diffusa che coinvolge i sindaci, che coinvolge le comunità locali, che assicura servizi di inclusione sociale reale delle persone che arrivano. Non crediamo invece che servano altri luoghi di detenzione, dove peraltro è stato anche oggetto di alcuni nostri interventi e interrogazioni parlamentari, vi sono state testimonianze anche di abuso di psicofarmaci e quindi di cose molto gravi. Noi crediamo invece che non sia questa la strada e che la destra da 20 anni, dai tempi in cui fece la pessima Bossi-Fini, continua a trattare il fenomeno in maniera emergenziale, quando invece è strutturale e quindi richiede diciamo una visione delle politiche ben più adeguate anche ad assicurare l'interesse delle comunità che ricevono. Ecco, quindi da questo punto di vista noi ci opponiamo a quella scelta.
E sempre a margine dell'iniziativa di quest'oggi a Campi Bisenzio, Schlein ha parlato anche di sanità. Se si vuole favorire il privato a dispetto del pubblico, non serve fare nulla, basta che il governo continui a fare quello che sta facendo, cioè niente, ha detto Schlein. Noi crediamo che non si possa stare fermi e vedere uno scivolamento verso tagli e privatizzazioni, rispetto ai quali il PD continuerà a contrapporsi. Sentiamola.
Siamo molto preoccupati perché vediamo che il governo prosegue, come già ha fatto nella manovra, anche nel DEF, a non prevedere risorse per la sanità, e noi continueremo a difendere la sanità pubblica, universalistica, quella che non guarda il portafoglio a nessuno per decidere se e come ha diritto di essere curato in questo paese. E noi continueremo invece a difendere e a presidiare la sanità pubblica e chiediamo al governo di non lasciare sole le regioni dopo quello che abbiamo attraversato durante la pandemia. Ricordiamo che ci sono regioni che non hanno avuto ancora diciamo pieno ristorno delle spese affrontate durante durante il Covid, e quindi chiediamo invece di investire maggiormente le risorse che servono per assicurare il diritto alla salute delle persone in Italia. Il diritto alla salute è un diritto fondamentale, è un diritto costituzionale, e noi continueremo a batterci per garantire che non sia lasciata indietro la sanità pubblica, perché sappiamo che sulla sanità se qualcuno vuole favorire il privato a dispetto del pubblico, non serve fare nulla, basta che facciano quello che stanno facendo, cioè stare fermi. E noi invece crediamo fondamentalmente che non si possa stare fermi e a vedere uno scivolamento verso tagli e privatizzazioni a cui il Partito Democratico in maniera compatta continuerà a contrapporsi. In questo ho apprezzato anche il fatto che ho sentito parole dai sindacati pronti a mobilitarsi, e noi assicuriamo che ci mobiliteremo anche con loro e con chiunque in Italia voglia difendere il diritto alle cure.
Disagi per la viabilità a Firenze nella zona dell'Isolotto per un corteo organizzato dagli attivisti di Osservatorio Repressione contro il 41 bis in solidarietà all'anarchico Alfredo Cospito. La manifestazione ha preso il via in piazza dell'Isolotto e si è protratta per tutto il pomeriggio di oggi, causando qualche limitazione al traffico nelle zone di Viale Talenti, Via del Sansovino, Piazza Batoni, Via del Bronzino e Piazza Paolo Uccello. La situazione, regolata dagli agenti della Polizia Municipale di Firenze, sta lentamente tornando alla normalità. E un altro corteo di un centinaio di mezzi pesanti sulla Firenze-Pisa-Livorno si è svolto questa mattina per ribadire la contrarietà verso una scelta ritenuta ingiusta, penalizzante e discriminatoria. È quanto organizzato da CNA Fita Toscana con il supporto di CNA Fita Nazionale per protestare contro il pedaggio selettivo che colpirebbe i mezzi pesanti, ipotizzato dalla Regione Toscana per la strada di grande comunicazione FIPILI. Dopo il corteo, che fa sapere CNA ha provocato pochi disagi al traffico, si è svolta anche un'assemblea all'Interporto Merci di Saminiato, a cui hanno partecipato tra gli altri Patrizio Ricci, presidente nazionale Unione CNA Fita, Mauro Concezzi, responsabile nazionale CNA Fita, Michele Santoni, presidente Unione CNA Fita Toscana. Siamo stupiti da un'iniziativa della Regione Toscana che sta valutando l'introduzione di un sistema di pagamento per la Firenze-Pisa-Livorno, una strada di competenza regionale per di più soltanto per i veicoli pesanti, afferma Ricci, un principio che se passasse potrebbe sancire una sorta di ritorno al feudalesimo dove ciascuno dei 20 governatori delle regioni italiane potrebbe introdurre oneri, tasse e imposte a proprio piacimento. Per Santoni la scelta di far pagare un pedaggio solamente a una categoria è ingiusta, discriminante e penalizzante per le nostre imprese. Sull'ipotesi che il pagamento del pedaggio sia esteso anche ai bus NCC è intervenuto anche Riccardo Bolelli, presidente nazionale e regionale CNA NCC Bus, dicendo che siamo già abbastanza tartassati dai costi per entrare nelle città, dall'aumento dei carburanti e dalla diminuzione del lavoro dovuta alla pandemia. Far pagare il pedaggio ai bus turistici sarebbe un vero accanimento, e non considera che le nostre aziende fanno un servizio alle persone che potremmo definire sociale. A Firenze, nei 4 anni 2017, 2018, 2019 e 2022, escludendo quindi gli anni del Covid, ci sono stati 12.994 incidenti stradali, e di questi il 13% ha riguardato i pedoni. Lo rivela un report della Direzione Mobilità di Palazzo Vecchio. Alla luce di questi dati, spiega il Comune in una nota, l'assessore Stefano Giorgetti ha deciso di effettuare un investimento di circa 638.000 euro per aumentare la sicurezza stradale dei pedoni nelle strade più a rischio. Secondo il report, la maggioranza dei sinistri di pedoni, 65% del totale, sono investimenti sugli attraversamenti pedonali, riguardano soprattutto persone anziane, 174 nella fascia di età degli ottantenni, o ventenni, 167 casi. Tra i motivi dell'incidente, nell'80% dei casi la persona ha agito correttamente. Per quanto riguarda le risorse, Palazzo Vecchio, insieme ad altri 13 grandi comuni, risulta assegnatario di uno specifico finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti destinato a interventi di sicurezza stradale. Con la delibera approvata dalla Giunta Comunale in una delle ultime sedute, i progetti vengono inviati al MIT, che poi deve dare il via libera per poi passare alla stipula dell'apposita convenzione sui modi e tempi di erogazione delle risorse e attuazione degli interventi. Il programma inviato a Roma prevede, dove possibile, l'installazione di impianti semaforici e, in altre strade considerate pericolose, interventi come il restringimento della carreggiata, l'ampliamento dei marciapiedi, il rialzamento del passaggio pedonale, segnali luminosi, isole salva pedone nella mezzeria. La sicurezza stradale, dice Giorgetti, è una priorità dell'amministrazione. Tutelare i pedoni significa difendere i soggetti più deboli che si trovano sulla strada e che devono avere a disposizione la possibilità di attraversare in modo sicuro le carreggiate, così da diminuire gli incidenti, prorogato per altri 3 anni il regolamento con misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del centro storico UNESCO di Firenze, introdotto nel 2016 e rinnovato l'ultima volta nel 2020, e quanto prevede una delibera approvata dalla giunta di Palazzo Vecchio che adesso passa in consiglio comunale. L'atto, spiega una nota del comune, prevede il rinnovo per altri 3 anni del divieto di insediamento di nuove aperture di attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di commercio al dettaglio in sede fissa di generi alimentari e di attività artigianali o industriali di preparazione o vendita di prodotti del settore alimentare, oltre al divieto del trasferimento di attività esistenti dall'esterno all'interno del centro storico. È stato poi deciso di introdurre il divieto di svolgere attività di somministrazione di cibo e alcol direttamente sul suolo pubblico o da sporti prospicenti la pubblica via. Tale misura però non ha valore retroattivo, quindi sarà valida soltanto per le nuove aperture. Tra le novità del regolamento c'è anche l'aumento delle strade da sottoporre a disciplina specifica nel segno di una vocazione commerciale storica da consolidare e tutelare. Inoltre vengono introdotti l'obbligo di sistemi di accesso regolamentato attraverso documento badge per i magazzini di custodia e deposito per conto terzi. Ulteriori limiti per evitare, si spiega, che la somministrazione dentro i locali possa trasformarsi in attività di pubblico spettacolo. Infine viene potenziato il sistema sanzionatorio. La mano assassina di un uomo ad Arezzo ha ucciso 2 donne perché non sopportava la loro libertà. Possiamo e dobbiamo fare tutti di più per contrastare questo dramma e condannare senza se e senza ma chi ancora oggi pensa alla donna quasi fosse un oggetto o una proprietà. Lo ha scritto il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo su Facebook dopo il duplice omicidio di Arezzo. Di fronte a tutto questo, aggiunge Mazzeo, assumono un valore ancora più profondo le parole di Lucia Annibali. 10 anni fa a Pesaro 2 uomini incappucciati le gettarono il contenuto di un barattolo in faccia. Si trattava di acido corrosivo e l'uomo commissionò il crimine era il suo ex fidanzato. Lucia ha lottato, si è sottoposto posta oltre 20 operazioni, ma oggi con una bella intervista ha scelto di mettere un punto. Mazzeo riporta poi le parole di Annibali: mi sento stanca delle mie imperfezioni e nel contempo sono anche stanca di provare a correggere di continuo. Oggi sono così come mi vedete, per arrivarci mi sono sudata ogni traguardo. La nuova Lucia per ora è questa, prendere o lasciare. Cara Lucia, conclude il post di Mazzeo, oggi che sei difensora civica della Toscana non solo ti prendiamo come sei, ma siamo felici e orgogliosi di poter contare sulla tua forza, sulle tue competenze e le tue professionalità, e grazie per le parole che rappresentano oggi più che mai un esempio per tutti noi. E chiudiamo con le previsioni del tempo a cura del consorzio LAM per la giornata di domani, domenica 16 aprile, dove il cielo in Toscana sarà in prevalenza poco nuvoloso ma con addensamenti consistenti sull'Appennino, soprattutto orientale, e sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino, dove saranno possibili isolate brevi precipitazioni. Venti tra deboli o moderati settentrionali con locali raffiche fino a forti, mari mossi, temperature minime in lieve diminuzione sulle zone occidentali riparate dai venti, stazionari o in lieve aumento altrove, massimi in aumento sulla costa e zone limitrofe, in lieve diminuzione in Appennino e sulle zone orientali. Bene, è tutto per questa edizione. Formazione torna alle 19.30 con Popolare Network. Io vi lascio di nuovo in compagnia di Giustina da Tommaso Carmignani. Una buona serata, un buon ascolto.
Newsline Sera.